Vado al prossimo, che è un breve messaggio che hai preparato sulle religioni di oggi e qual è la verità tra tante religioni. Quante sono la verità? Perché se analizzi un po' queste religioni e quando andate a evangelizzare, sicuramente incontrate persone che fanno parte di varie religioni e ognuna ti racconta qualcosa di bello, di buono che ha nella sua religione e può essere anche convincente. Ma quante sono le verità? Quale è la religione giusta? E come la puoi trovare?
Guarda, puoi leggere quella bella, c'è una citazione su una bella foto, l'hai messo sulla radio?
Sì, c'è una bella immagine dove vedete le montagne e poi qualcuno che cammina sulle strade piene di polvo.
Si dice strade piene di polvere.
Ah, ecco. È la scrittura di Isaia 52, verso 7, che dice: Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: Il tuo Dio regna. Isaia 52, verso 7.
Guardando questi piedi comprendiamo perché ai tempi di Gesù c'era la tradizione di lavare i piedi agli ospiti.
È vero,
C'era
sì.
uno schiavo, un servo che lavava i piedi. E quando Gesù si è inginocchiato a lavare i piedi, erano piedi così. Allora mi ricordo in India, ogni casa che ci facevano entrare per evangelizzare, ti toglievi le scarpe, entravi scalzo. In India, quelli che avevano la casa. Però le capanne no, c'erano capanne così. Allora,
La domanda è: quante sono le verità? C'è solo una o ci sono tante? Quante religioni?
quante sono le verità? Gloria a Dio. Allora, voglio iniziare per dire che ci sono religioni che hanno 500 milioni di membri, ve ne sono di quasi 1 miliardo e ce ne sono anche più grandi, che sostengono di essere la sola via alla salvezza. Quindi qual è la verità? Vi è persino chi è disposto a ucciderti in nome della sua religione. Altri invece ti uccidono se osi uscire dalla loro religione di supposta libertà. E come fa un povero ateo a barcamenarsi su cosa sia la verità? Io nella mia piccola comprensione, che mi dice che la verità è come la matematica, non può essere più di una. Quante matematiche ci sono?
C'è una.
Quanti modi ci sono per costruire un orologio? Io questa rotellina non la metto.
Non funzionerà allora.
Capito? Cioè io, il meccanico dice, ma te adesso devo rifarti il motore. I pistoni li buttiamo via perché è inutile comprarli nuovi. Invece di mettere diesel, ma mettiamo l'acqua del cesso dentro, che costa meno.
No.
Radiatore, radiatore, ma non ne parliamo neanche, che serve l'acqua? Cioè io così ragionavo una volta.
Ah sì?
Sì, la prima macchina che ho avuto, non gli ho mai messo l'olio. E se il motore non si fosse fuso, non avrei messo neanche l'acqua nel radiatore. Capito? Mi è sfuggito. Ma tu che scuola sei andato ad imparare? Quello lì non, niente, niente.
Ma
Non.
se non ti insegna nessuno, non puoi sapere.
Sì, ma non è che posso bruciare la macchina ogni volta che devo imparare qualcosa.
No,
Da quel
no, hai
giorno,
imparato, no?
caspiterina della dinderindina, da quel giorno sempre controllare l'olio.
È vero,
Gli
sì.
avrei messo l'olio di semi della cucina se non avessi trovato. Va bene. Comunque, dice, una volta mi sono imbattuto in uno che si chiama Paolo di Tarso, mi sono imbattuto a livello dottrinale.
Sì.
In Romani 12,2, lui, una scrittura di una sua famosa lettera, epistola. Vuoi andare lì, 12,2, per favore?
Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Romani 12, verso 2.
Allora, in altre parole, la verità la si può avere solamente per esperienza. Non perché appartengo a una religione di 500 milioni o di 1 miliardo, mica tutto il miliardo possono sbagliarsi. Gli indù sono più di 1 miliardo, ma insomma, mica possono sbagliarsi tutti il miliardo, eppure si sbagliano tutto il miliardo.
Oh, wow.
Va bene. E Paolo dice che conosciate la verità per esperienza. Vabbè, vi sono ufficialmente nel mondo 8 miliardi e 142 milioni di persone. Sì, per chi è interessato. Io credo che vi sono almeno circa 8 miliardi di verità diverse, ognuno ha la sua. È come i tifosi delle squadre di calcio. Capito? Ogni tifoso è un allenatore. Potrebbe insegnargliele, poi, capito? Allora, però, forse dovrei dire ci sono 8 miliardi, non tante di verità, ma dovrei dire di opinioni, di
Ah
convincimenti,
sì,
di teorie, di
sì,
pareri.
non di verità.
Ma quante di queste idee sono veramente al di sopra dell'unica vera verità? Quante? Quante di questi 8 miliardi sono veramente al di sopra della verità? Io credo nessuna. La verità, quella vera, e non solo le verità teoriche di una qualsivoglia religione. Va scoperto, come diceva Paolo di Tarso, per esperienza. Esperienza. Se tu la tua verità non hai avuto esperienza, probabilmente non è la verità. E allora, lasciate perdere gli 8 miliardi che possiamo inculcare ai bambini, alla nostra religione, alla nostra verità, la possiamo inculcare la nostra religione ai bambini con la forza, con le minacce, ma solo una può essere la verità su 8 miliardi, ma anche su 1.000 trilioni di verità, ce ne sempre rimane una. Se ci fossero 1 trilione di matematiche, quella vera è solo una.
Amen.
Cioè la verità è che quella verità che ci ha trasformati mediante, come dice Paolo, il rinnovamento della nostra mente affinché possiamo conoscere per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, la gradita, la perfetta volontà. Va bene? Gloria a Dio. Romani 12,2. A parte tante delle religioni cristiane che assomigliano più a religioni pagane, tutto quello che dobbiamo fare per conoscere di persona e per esperienza quale sia il vero Dio, la sua amorevole, buona, gradita, perfetta volontà è che dobbiamo provare e averne esperienza. Non è sufficiente essere cresciuti, essere stati educati dalle suore, dai frati, da una religione cristiana, islamica, indù. Se non abbiamo esperienza, saremo nominali, saremo cristiani o islamici di nome. E però il cristiano vero è l'unico che ha esperienza di Gesù, perché la religione cristiana non è la religione come le altre, è l'unica religione che ci credi per esperienza, se sei cristiano vero.
Amen.
Quindi non per diventare un certo religioso per un intermediario, un insegnante religioso, ma farlo direttamente, personalmente. Se vogliamo per esperienza provare la verità di Gesù Cristo, non di questa chiesa, non di quel predicatore, non di una dottrina scelta a caso, ma avere esperienza di quello che Gesù ha detto, Giovanni 6, 47, cosa dice Angelina?
In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Giovanni 6, 47.
Lo leggi e dici, ci credo. Io credo che il presidente d'America ha 80 anni. Credo che ha 80 anni, io ci credo. Ma ce li ha 80 anni? No. Quindi credi una bugia. Un'intera nazione credeva che la verità era quella nazista o italiani e fascista. E sbagliavano tutti. Intere nazioni che si sono sbagliate. Andiamo da Giovanni 1,12.
Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto,
Ricevere chi ha lo spirito di Cristo. Cristo.
egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Giovanni 1,12.
Come fai a diventare figlio di Dio sul serio se non per esperienza? E possiamo farlo qui, adesso, ora, subito. Come? In che modo? Romani 10, 9, no, 9 a 13.
Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Verso 13. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Romani 10, versi 9, 10 e 13. E vi incoraggiamo, fratelli, questa scrittura di Romani 10, di memorizzarla, di ricordarla, scriverla nella Bibbia o sui vostri volantini, perché è una scrittura che usiamo praticamente ogni volta che evangelizziamo. Perché è la scrittura principale che spiega in due parole come essere salvato, come ricevere la salvezza dell'anima. E quando andiamo nei parchi, per le strade, nelle scuole e spieghiamo alle pecorelle la salvezza di Gesù, perché è morto di Gesù, cosa dobbiamo fare per arrivare nel paradiso, solo questa scrittura gli fa capire come appena leggono hanno capito perché è troppo facile. E lo leggo di nuovo. Romani 10, versi 9, 10 e 13. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Verso 13. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E dopo che la leggiamo, chiediamo a loro, allora come ti salvi? E capiscono velocemente, grazie a questa scrittura. Credere nel cuore e confessare con la bocca. Ma poi Paul di solito sempre dice, ma devi essere sincero, quello è importante. E funziona, funziona.
Sì.
The
Gloria,
idea is to
Signore.
build up there, you know. Read scriptures that say, like, take them on a tour through the New Testament of how you should.
L'idea è di piano piano portarli passo a passo in un tour nella Bibbia, da scrittura in scrittura,
Exactly. Until getting to the point where they say, okay, but so how do I do it? How do I get saved?
per arrivare a questo punto dove ti chiedono, ma come? Come posso essere salvato? Come si fa?
Then they say, oh yeah, it's simple. Look here, you read it, find out.
E poi diciamo, ma è facile, guarda, leggilo tu direttamente in Romani 10.
And that's the best way. Not any long theological explanation. Read it directly in the Bible. They can read it directly in the Bible for themselves.
Questo è il modo più facile, più semplice, senza grandi spiegazioni teologiche, dottrinali, ma falli leggere a loro direttamente nella Bibbia.
Sì, se lo facciamo sinceramente, la nostra anima è salvata. Chi lo garantisce? Gesù Cristo, il Salvatore. E come lo sappiamo? Per esperienza. Come fa un islamico a sapere se la verità è l'Islam o l'induismo? Non lo sa. Come fa un indù a sapere la stessa cosa? Non lo sa. Un buddista, come sa se la verità è buddismo o l'Islam? Non lo sa. Perché nessuna di queste due religioni ha le dimostrazioni miracolose, profezie adempite del cristianesimo. Questo per convincere la tua zucca. Ma per convincere il tuo cuore, la zucca, i miracoli non bastano, ci vuole l'esperienza. Se lo facciamo sinceramente, cioè ricevere Gesù, la nostra anima è salvata, ma però dobbiamo essere, però ci vuole anche l'esperienza. Come è scritto Giovanni 10, 28, io do loro la vita eterna, non periranno mai,
Mai.
nessuno la rapirà dalla mia mano. Il Signore garantisce. Ma come facciamo ad andare in un Colosseo e morire davanti ai leoni? Sì, Gesù garantisce, ma io come lo so che lui garantisce? Ci vuole l'esperienza. Certo, possiamo provare il resto delle centinaia di migliaia di religioni, forse milioni di religioni. In India c'è 350 milioni di idoli diversi. Possiamo provare milioni di religioni e scartarle. Ok, ne ho provate 10 milioni, adesso devo provare un altro 50 milioni. Speriamo di non morire prima, sicuramente morirei prima. Come fai a provarle tutte? Non devi provare tutte le bugie per capire qual è la verità. Quando
Vero.
vai a scuola, ti insegnano la matematica, non è che ti insegnano tutte le maniere sbagliate e
No.
dice quella che rimane è quella giusta. Qu quante ne
No.
provate? Ne ho provate 50.000, vai avanti.
Che perdita di
È
tempo.
così. E
Ma no.
tu vuoi sposarti con una donna, che fai? Ti provi 50
No.
donne?
No, 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 no. Non si fa così.
Scusa, invece di andare sposati in chiesa, vai in un bordello. Non è così che si fa, no?
Amen.
Allora, invece, aspetti, 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 aspetti. Poi ecco, dice, ma forse questa donna è abbastanza cristiana, legge la Bibbia, viene a evangelizzare con me, provo a fare un fidanzamento, lei è d'accordo? Bene. Tutte le frecce puntano al Vangelo, al cristianesimo, a Gesù. E allora se tutto collima, ti sposi, di solito hai successo. Quindi non è che cominci, vai in discoteca, vediamo chi ha la minigonna più piccola, più corta. E non è così che scegli la moglie.
E quella è la ragazza sbagliata.
Quella è sicuramente la ragazza sbagliata, ecco. Probabilmente. Ci sono delle eccezioni.
Sì, ci sono
due fratelli che si sono... Una coppia di fratelli che si sono conosciuti in discoteca. Ma quella è l'eccezione.
Capito? Ah, vero.
Rischi grosso.
È vero, è vero.
È vero?
Sì.
Hai capito chi, no?
Sì, sì, sì. Mi ricordo adesso.
Allora, vai a Atti 10:38, cosa dice?
Vale a dire la storia di Gesù di Nazareth, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Atti 10:38.
Gloria a Dio. Allora, proviamo a fare questo, proviamo a seguire questo suggerimento.
Amen.
Ovunque andiamo, facciamo del bene. E il bene più grande che possiamo fare oltre alle cose materiali, il soldino qui, il soldino là, un po' di pane qui, un po' di pane là. Il bene più grande è salvare, sì, l'anima, perché chi mangia di questo cibo materiale morirà, ma chi mangia del mio pane non morirà mai. Stiamo dando il pane che muore, i soldi che muoiono, le opere carnali che muoiono, o stiamo dando il pane eterno, la parola di Dio? Qualcosa, e quando uno chiede a Gesù di riempirlo con lo Spirito Santo è una cosa vera, tangibile, non si vede come la luce, così come la luce non si vede, però lo si vede nella manifestazione quando l'amore, il Vangelo, la fede la mette in pratica. Mostrami la tua fede senza opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede.
Mm-hmm.
Giacomo capitolo 2. Mi fermo qui, Angelina. Guarda, leggi, dammi un'altra scrittura. Salmo 68:11, bellissima.
Il Signore annunciò la parola, e grande è stato il numero di quelli che l'hanno proclamata. Salmo 68:11.
Isaia 52:7.
Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza, che dice a Sion, il tuo Dio regna. Isaia 52:7.
Ecco, e qui torniamo dove abbiamo cominciato.
Sì.
I due piedi,
vero,
bellissimi sul monte. Ma se guardi, piedi impolverati, sporchi di polvere, non ti farebbero entrare in una banca. Dice, ma lei è barbone, cosa fa? Io dormo su una panca, però vado a evangelizzare, torna alla tua panca. Va bene, eh? E torniamo all'inizio, quanto sono belli i piedi. Ma se tu guardi quei piedi lì, guardate la foto dei piedi, ragazzi, cosa c'è di bello? Niente. Cosa c'è di pulito? Niente. È perché sono belli. Perché Dio guarda la bellezza spirituale.
Grazie, Signore.
Quindi, donne e uomini che vi passate tutto questo tempo davanti allo specchio, perché devo andare a Facebook, allora devo fare colpo, non deve vedere come sono brutto nello spirito. E allora un chilo di trucco sulla faccia. No, caro. La bellezza non è... La bellezza del corpo è secondaria. È la bellezza dello spirito che Dio guarda.
Amen.
I piedi di Gesù nello spirito erano i più belli mai visti. Eppure erano piedi così. Cioè lui,
sì,
dalla Galilea si è fatto qualche centinaio di chilometri arrivare fino a Gerusalemme. Tu ti immagini i suoi piedi come erano conciati. Va bene. Io mi ricordo in India le calze, sotto le calze, ogni posto nei miei piedi dove c'era un osso c'era un buco. Mi ero stancato di buttare via le calze, le indossavo tanto di sopra non si vedevano i buchi. E vabbè, si rideva, diceva, eccolo qui le mie calze, ragazzi. E chi sarà i soldi a comprare calze in continuazione? E allora mi mettevo le calze e sai, le dita dei piedi entravano, uscivano dai buchi. Dovevo stare attento a come rinfilavo queste calze. Però, sai, per me quei piedi lì sono più belli, erano più belli di come sono i miei piedi oggi, che sono qui, non cammino molto. E a volte quando cammino mi devo appoggiare ai fratelli. Anche a Jasmine, è vero Jasmine?
Sometimes he leans on you when he takes a walk.
Ecco, e
Sometimes, but not
Jasmine.
often.
No, perché a volte faccio fatica a camminare.
Ha detto non tanto spesso, ma a volte.
Sì, so che ci sono persone che a 90 anni sono arzilli come. Bene, io questo dono non ce l'ho. Va bene, però sono
Come
qua.
sai che non ce l'hai?
È
Ma tu
giusto.
cammini bene, tu stai in piedi bene, non hai problemi.
Sì, no, non per molto, però.
E se devi farlo per tanto tempo, mi immagino che, ma anche io mi stanco dopo tanto tempo, non solo
No, no,
tu.
ma cosa c'entri? Tu vai come una gazzella. Cosa c'entri? Poi mica paragonare. La lezione che sto tirando fuori qui è. Non è tanto i miei piedi sono belli, ma la lezione è i piedi di Gesù per me erano i più belli del mondo, però erano piedi come questo, sandali così più o meno, forse più impolverato di così, forse aveva camminato nel fango, forse peggio di così. Però nello spirito erano bellissimi, perché sono
Amen.
piedi che hanno portato a noi la salvezza, ci hanno estratti
Vero, vero.
dall'inferno.
Amen.
I piedi di Gesù erano i più belli di tutti. Angela, a te la parola.